Questo invece forse vi ricorda qualcosa del Nuovo Testamento, l'emorroissa, la donna che ha un flusso di sangue per molti giorni fuori del tempo delle mestruazioni, o che lo abbia più del normale, sarà impura per tutto il tempo del flusso, come durante le sue mestruazioni. Pensate, l'idea è proprio una vita che va via continuamente.
Ogni giorno parecchie donne impure, perché
sì. Ma poi quando, questo è vero, ma poi quando c'è una legge, significa che il caso non è unico, che il caso è continuo. Quindi
c'è una statistica.
Sì, sì, c'è una statistica, questo sì. Ogni giaciglio sul quale si colicherà durante il tempo del flusso sarà per lei come il giaciglio sul quale si colica quando ha le mestruazioni, un oggetto sul quale sederà sarà impuro, eccetera, eccetera. Chiunque toccherà. Vado avanti, tanto lo trovate. Il sacrificio ha sempre lo stesso criterio, eh? Sempre le tortore e l'agnello. Vado per non perdere, cioè per non perdere, per andare un po' avanti. E questo lo leggiamo Deuteronomio, scusate, Levitico 19, non l'ho inserito, ma lo leggiamo, io cerco di leggere per tutti, anche per chi non ha la Bibbia. 19, mi sembra importante perché c'è il criterio continuamente ripetuto di io sono il Signore. La legge che ti do, per tornare, ecco, da dove mi era venuta la seconda precisazione al signor Paolo, perché quello che ti ordino lo ordino perché io sono il Signore, cioè io sono il legislatore, quello che dico lo sto dicendo io. Siate santi perché io il Signore vostro Dio sono santo, vi ricordo, siate separati, diversi, distinguetevi dagli altri. Questa è l'idea della santità, anche il Kadosh ha questa idea. Parash. Ognuno di voi rispetti sua madre e suo padre e osservate i miei sabati. Non rivolgetevi agli idoli e non fate divinità di metallo fuso. Siamo quella parte del decalogo, lo sta ripetendo. Quando immolerete al Signore una vittima in sacrificio di comunione, offritela per essergli graditi. La si mangerà, ascoltate questa norma, siamo al 19, Levitico 19. Okay. La si mangerà il giorno stesso che l'avrete immolata, o il giorno dopo. Ciò che avanzerà invece nel terzo giorno lo brucerete nel fuoco. Avete presente nel latte? C'è scritto una volta aperto, tenere, consumare entro. Anche qua l'idea è questa. C'è la statistica che carne rimasta, il botulino per esempio, la carne rimasta oltre un tanto è dannosa. Perciò se rimane oltre il tanto, ricordate la Pasqua, l'agnello pasquale, ricordate? Si mangia tutto, interamente. Se non riuscite a mangiarlo, bisogna chiamare altra gente. No, dovete cercare di consumarlo. Ok. Se invece... Come? Basta prendere un agnello piccolo, ha ragione Domenico. Se invece si mangiasse il terzo giorno, guardate la precisazione, sarebbe avariata. L'idea è proprio questa, vedete come c'è un elemento igienico, alimentare. Il sacrificio perciò, se avariata, non sarebbe gradito. Chiunque ne mangiasse porterebbe la pena della sua colpa, perché profanerebbe ciò che è sacro al Signore. Quella persona sarebbe eliminata dal suo popolo. Sanzione. Legge, sanzione. Quando mieterete, questa è una cosa che non so se si usava sicuramente nei paesi, non so se ad Alghero, forse Alghero non c'è stata mai grande agricoltura, però
sì,
sì. È che io vi penso una città turistica, quindi. Vabbè, ok, allora anche qua.
Pescatore, perfetto.
Siamo nello stesso. Io vi penso sempre come città turistica, ma perché sono purtroppo bambino ancora. Allora, quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino ai margini del campo. Questo si lasciava,
Sì.
Si lasciava fino a poco tempo fa, si lascia ai margini, a alcuni posti si diceva buisanimasa, altre parti si dice appunto per i poveri. Guardate anche quanto alla vigna, qua viene specificato, quanto alla vigna non raccoglierai i racimoli e non raccoglierai gli acini caduti, li lascerai per il povero e per il forestiero. Questa legge forse ci fa vedere più l'anima sociale delle leggi. È l'attenzione alla vita per chi non ha niente. L'ha conosciuto, vero? Non ruberete, né userete inganno o menzogna a danno del prossimo. Conosciuto, vero, questo, questa tradizione?
Sì, sì. Noi del vigneto, della vigna l'abbiamo fatto. Andavano a ottobre, dopo le vendemmie,
a raccogliere.
A raccogliere lì si faceva il grano.
Ah, sì, sì.
Non si pensava che fossero là. Lì si faceva il grano. Sì. Ormai il raccolto era già fatto.
Ma il grano è anche
Beh, per esempio, se pensate al libro di Ruth, la spigolatrice. Questo era. Bene. Non giurerete il falso, attenzione a questa norma, non giurerete il falso servendovi del mio nome, perché profaneresti il nome del tuo Dio, ciò che dicevamo prima, sì. Usare il nome di Dio per giurare. Non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo, non tratterrai il salario del bracciante al tuo servizio fino al mattino dopo. La paga quotidiana, la giornata si paga la sera, non fare orecchie da mercante. Non maledirai il sordo, né metterai un ciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio. Questa norma successiva per noi è inutile, perché ormai non si compie più. Non commettere ingiustizia nel giudizio. Ormai ingiustizie non se ne compiono più nei giudizi, nei processi, quindi questa non ci serve. E neanche questa: non tratterrai con parzialità il povero, né userai preferenze verso il potente. Neanche questa non capita mai. Ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia. Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo popolo, né coopererai alla morte del tuo prossimo. Altro che il Levitico è un libro di morte. Mi sembra che tutte queste norme siano più che attuali e più attente alla vita di quanto.
Non parla tanto di
Non coverai nel tuo cuore odio contro tuo fratello. Rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serverai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo. Questo lo conosciamo bene, viene dal libro del Levitico. Il Nuovo Testamento riprende l'unico grande comandamento: amerai Dio, amerai il tuo prossimo, unito insieme. Prende una parte dal libro del Levitico. In mezzo a queste prescrizioni culturali impure che tanto ci fanno sorridere, eppure, come vediamo, gira, si arriva a bomba. Questa è una delle grandi sintesi di tutto ciò che abbiamo letto. Anche l'idea di riconoscere una pustola bianca. Non dico niente a nessuno, perché altrimenti mi isolano per 7 giorni. L'idea invece è: no, tu lo devi dire, devi andare, devi denunciare immediatamente se hai una pustola bianca. Sto parlando del caso, ma devi denunciare immediatamente, perché se tu non lo dici stai mettendo a rischio tutta la comunità. E amare il prossimo come te stesso significa avere attenzione per l'altro come vorresti che fosse avuta per te. Vedete come l'Antico Testamento, in tutte queste norme, sta facendo vedere come chi vive nell'accampamento, chi vive nella società, chi si riconosce nel popolo, risponde ad alcune leggi e deve rispondere ad alcune leggi per amore. Sentirsi divisi, sentirsi separati dagli altri, significa che io, attenzione, come ci diceva Totino, la forestiera non conta, la straniera non conta, ma qui siamo ancora in questo alveo di riconoscimento del popolo, di riconoscersi. Ricordate che Israele era entrato in Egitto, anche narrativamente, come una famiglia,
sì.
E pian piano il deserto è servito per risentirsi popolo. Il deserto è stato il grande noviziato per Israele, perché deve passare dall'Egitto alla terra promessa, e tutto questo cammino serve per sentirsi uno. E si sigilla l'unità solamente quando ci si ama. Se ci si odia non ci si sentirà mai uno. Avere delle norme per sentirsi uno servono appunto a questo. Vado ancora, osserverete le mie leggi, non accoppierai bestie di specie differenti. Animali, la genetica troppo avanzata non era ancora nella loro testa. Il somaro, per esempio, non sarebbe mai nato, no?
O
il mulo non sarebbe mai nato, o il cacomela. non seminerai il tuo campo con due specie di semi differenti, né porterai una veste tessuta di due specie diverse. Cosa vi ricorda questo? Vi ricorda qualcosa? Non si può avere una veste, una tunica di due tessuti diversi. La veste di Gesù, che era tessuta tutta intera, cioè non era di due specie differenti. Questo è un elemento di purità. Chi ha inserito questa notazione non era perché era amico di Versace o di Valentino e voleva dire le vesti di Gesù. Voleva annotare che Gesù va incontro alla morte con una veste di purità, e sappiamo qual è la simbologia della veste, cioè la veste riporta la persona. Quell'elemento è notevolmente importante, perché sta dicendo a chi ascolta: questo Gesù è andato con le norme cultuali, con le norme di purità, conosceva l'Antico Testamento, osservava le norme, non è andato, sebbene il giudizio dica, non è andato contro la legge, anche nella veste. Ricordiamoci queste piccole cose. Se un uomo ha rapporti con una donna schiava, ecco l'esempio di Totino, ma promessa ad un altro uomo, quindi non sposata ma solo promessa, benché non sia stata ancora né riscattata né affrancata, dovrà pagare un risarcimento. I colpevoli però non saranno messi a morte, perché lei non era affrancata. Vado un po' avanti perché forse sono un po' in ritardo, sì, vado avanti al versetto 26. Non mangerete carne con il sangue, principio kosher. Non si mangia carne con il sangue. Ancora una volta, abbiamo già parlato della vita, sarebbe come prendere la vita dell'animale, perciò il sanguinaccio non si poteva mangiare. Non praticate alcuna sorta di divinazione o di magia. C'è qualche barbiere o parrucchiere in sala? Nessuno? Versetto 27. Non vi taglierete in tondo il margine dei capelli, come usavano fare i frati, no? Che usavano la scodella.
Sì, sì, sì.
Che vuol dire? Probabilmente sia questa che la norma successiva, cioè non trascerete la barba, non farete segni per la barba, era una norma che ricordava gli egiziani, che forse gli egiziani usavano questo taglio. Non usare questa moda sarebbe non rimpiangere l'Egitto, cioè come il rimpianto delle famose cipolle, delle caldaie d'Egitto, anche il taglio dei capelli, non piangete per la moda egiziana e non mostratevi come gli egiziani. Ricordate, siate santi, cioè siate distinti, vi devono riconoscere che siete diversi, eh? Quindi queste norme che un po' forse ci possono far ridere. Vado un po', chiudo 19 e vado all'ultimo capitolo che leggiamo, cioè il capitolo di Deuteronomio. Scusate il salto, ma come vedete ci vuole un po' di tempo per leggere questi testi, ma oggi è la sola lettura. Questo credo che sia il capitolo, l'eredità più bella che non dovremo mai dimenticare del Deuteronomio. Siamo alla fine del Deuteronomio, siamo all'ultimo discorso di Mosè e la sua eredità, e Mosè poi morirà, verrà sepolto, e poi con Giosuè si passa, si attraversa il Giordano. Lui non l'attraversa, Giosuè accompagnerà. Leggiamo questo capitolo che credo possa essere molto molto utile. Lo abbiamo sentito tante volte, ma forse sentito così tutto insieme può essere illuminante. Quando tutte queste cose che io ti ho poste dinanzi, cioè la benedizione e la maledizione, si saranno realizzate su di te e tu le richiamerai alla tua mente in mezzo a tutte le nazioni dove il Signore tuo Dio ti avrà disperso, se ti convertirai al Signore tuo Dio, obbedirai alla sua voce tu e i tuoi figli, con tutto il cuore e con tutta l'anima, secondo quanto oggi ti comando, allora il Signore tuo Dio cambierà la tua sorte, avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo da tutti i popoli in mezzo ai quali il Signore tuo Dio ti aveva disperso. Questo è uno dei brani che gli ebrei hanno letto con maggiore nostalgia durante la Shoah, durante tutte le diaspore, durante tutti i momenti in cui sono stati mandati da qualche parte. Se ti convertirai, allora si ritornerà. quand'anche tu fossi disperso, però, fino alle estremità della terra, del cielo, scusate, di là il Signore tuo Dio ti raccoglierà e di là ti riprenderà. Il Signore tuo Dio ti ricondurrà nella terra che i tuoi padri avevano posseduto e tu ne riprenderai il possesso. Egli ti farà felice e ti moltiplicherà più dei tuoi padri. Capiamo bene come questo è un testo che non è stato solo, che non ha solo innervato la tragedia della Shoah, ha innervato anche le speranze successive. No, dimenticavo. Questo testo, soprattutto questa parte, è quasi uguale nel Corano. Quella terra è regalata da Allah anche ai musulmani. Questo è il grande problema. Non dimentichiamocelo. Non è solo una questione di avere un terreno più o meno bello, ma come dicevamo, ci si arroga un diritto divino su quella terra. Questo è il grande dramma di quella terra. Una terra per due popoli con due dei. Il Signore tuo Dio circonciderà il tuo cuore e il cuore della tua discendenza, perché tu possa amare il Signore. Guardate come il linguaggio è tutto sull'amore, sul cuore, sul ricordare. Questo è il linguaggio del Deuteronomio, non abbiamo letto niente di questo, ma è un linguaggio familiare. È il linguaggio di Geremia, per esempio. Geremia era un deuteronomista. È il linguaggio, anche se volete, di Gesù. Il linguaggio del Nuovo Testamento è molto improntato sul Deuteronomio, su questi discorsi. Con tutto il cuore, con tutta l'anima, e tu possa vivere. Il Signore tuo Dio farà cadere tutti questi giuramenti imprecatori sui tuoi nemici e su quanti ti odieranno e perseguiteranno. Tu ti convertirai, ascolterai la voce del Signore e metterai in pratica tutti questi comandi che oggi ti do. Il Signore tuo Dio ti farà sovrabbondare di beni in ogni lavoro delle tue mani, nel frutto delle tue viscere, nel frutto del tuo bestiame, nel frutto del tuo suolo. Il Signore infatti gioirà di nuovo per te facendoti felice come gioiva per i tuoi padri, quando obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, osservando i suoi comandi e i suoi decreti scritti in questo libro della legge, e quando ti sarai convertito al Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima. Questo testo lo conosciamo benissimo, quasi a memoria. Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo, perché tu dica chi salirà per noi in cielo per prendercelo e farcelo dire affinché possiamo eseguirlo. Non è di là dal mare, perché tu dica chi attraverserà per noi il mare per prendercelo e farcelo dire affinché possiamo eseguirlo. Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Ricordate, tutto ciò che abbiamo letto, tutte queste leggi che sembravano solo messe sulla pietra, Mosè ne sta sintetizzando dicendo: tutto questo che io ti ho consegnato è sulla tua bocca e nel tuo cuore, ecco perché lo devi eseguire, devi ubbidire a questa legge. Vedi, testo finale, vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Oggi perciò ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore tuo Dio ti benedica nella terra in cui tu stai per entrare e per prenderne possesso. Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei a servirli, oggi vi dichiaro che certo perirete. Ricordate Genesi 2? Se tu mangi di quell'albero, muori. Se tu non ascolti, quell'albero, quel giardino, non era nient'altro, ce l'eravamo detti, non era nient'altro che l'emblema della legge. Se tu non osservi le leggi, non puoi rimanere né nella società che viene preparata, né all'interno di questo amore. Prendo oggi testimoni contro di voi il cielo e la terra. Ascoltiamo questa ultima parte. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque. Non dice: io ti ho messo davanti vita e morte, fai tu cosa preferisci. Io ti ho messo davanti le due possibilità, tu scegli la vita, tu scegli la benedizione, perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a Lui, poiché Lui la tua vita e la tua longevità, per poter così abitare nel paese che il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. È l'ultimo. Vi chiedo se potete di rileggerlo questo capitolo, rileggerlo con calma, perché è l'anima di tutto il Pentateuco, è una delle anime finali del Pentateuco. Qualche osservazione, domanda, precisazione? No, solo io una. Mi dispiace se oggi vi siete un po' annoiati a leggere questi testi. La mia preoccupazione era questa, che almeno una volta nella vita, spero non la prima, spero non l'ultima, ma almeno leggere qualche testo del Levitico. Come abbiamo visto, soprattutto abbiamo letto quei testi che si passano velocemente. Sperando di aver dato almeno questa idea, sotto quelle leggi c'è un fiume carsico di vita, ma bisogna andare a cercarla, non zampilla, non è una sorgente d'acqua viva, non è un, come si chiamano quei geyser o anche i pozzi artesiani, no? Non è un pozzo artesiano, è un fiume carsico che sta sotto, che bisogna andare a ricercare, ma non lo si trova nel minimo versetto, lo si trova nello sguardo allungato e spalancato.